Oh, va bene, ce l'abbiamo fatta, dai. Ciao a tutti, grazie per essere venuti. Allora, io sono Luca Peppegato, Luca Isabella, Matteo Saltalamacchia. Facciamo parte di questo collettivo che si chiama Saperi Proibiti, che dal 2007, quando abbiamo fatto il primo evento con cadenza circa quinquennale, diciamo voleva indagare su questo gruppo di persone eterogeneo, sia per formazione, per interessi, ma legati comunque a interessi comuni, soprattutto legati agli stati di coscienza e agli psichedelici, quindi diciamo gruppo anche di sperimentazione. Abbiamo voluto fare negli anni, quindi abbiamo fatto 3 incontri in totale questo periodo di tempo, dal 2007, 3 incontri per toccare delle tematiche, tematiche legate agli stati di coscienza. Infatti il primo evento che abbiamo fatto al baratto di Pavia nel 2007 era proprio il titolo, era proprio Stati di coscienza. Il secondo evento che abbiamo fatto alla Cascina Tortiera nel 2012 invece era dedicato interamente agli enterogeni, e poi abbiamo fatto un ultimo nel 2017, sempre alla Cascina Tortiera, legato al rapporto tra tecnologia e stati modificati di coscienza. Gli eventi sono sempre stati eventi di studio, confronto, di conoscenza personale con le persone che intervengono, anche con i luminari, insomma, della psichedelia, con però una grossa parte ludica legata, diciamo, anche alla sperimentazione di coscienza, attraverso anche la musica. Abbiamo fatto degli esempi in concert, le serate techno, eccetera. Niente, voglio ringraziare Contatto per averci invitati, e probabilmente in futuro riusciremo forse a fare anche qualcosa di più complesso, magari cercando anche degli aiuti, delle sinergie, però. Che noi siamo un po' vecchietti e siamo conciati malissimo. Ecco, non ho detto che stasera comunque ci sono anche ragazzi Neurotravel che abbiamo conosciuto stasera, che interverranno, sono di Torino, poi dopo li presentate voi, però interverranno nella discussione. E a proposito appunto di sinergie, cioè cercare magari di creare delle sinergie trovandosi un po' sugli obiettivi, per riuscire a Milano a portare avanti un po' questo discorso che porta avanti quasi nessuno, diciamo, almeno questo tipo di approccio che abbiamo noi, non scientifico, molto ludico, dove appunto lo scientifico si fonde con il ludico, sempre all'insegna comunque della sperimentazione. Allora, quanti psiconauti ci sono qua?
Psiconauti?
Diciamo, persone che si considera a loro modo psiconauti. Sappiate che Luca Isabella aveva una vasca di galleggiamento. Esatto, abbiamo fatto sperimentazione anche per esempio con la vasca di galleggiamento. Quindi ci siamo tutti così. Allora, adesso direi che lascio la parola. O volete voi dire qualcosa su Saperi Proibiti?
Poi sono per un po' questo aggiungere poco, ma più che altro vorrei dopo organizzare il tema del termine psiconauta, una parola che comunque aleggia tra tecnici da voi. E credo che sia un po' un, al di là poi di quanto detto, un po' un tema che può essere venuto fuori come una metafora, in seguito, per capire anche come si collega il tema della riduzione del danno e altri temi. E io con Luca siamo degli fatti dei pensatori, degli appassionati, quindi sì, abbiamo delle competenze specifiche, perché abbiamo detto, abbiamo imparato cose, abbiamo discusso cose, però di fatto siamo di fatto degli sviluppatori. E questa cosa forza il concetto di l'uso delle sostanze sintetiche a livello clinico, che è proprio il più luce che oggi molti conflitti viene toccato. Quindi perciò punto di vista secondo me dire che voi siete un gruppo di fattori, mentre noi siamo più psicologi, pure preparati, oppure avete strumenti migliori. E questa cosa può creare una sorta di conflitto culturale, no? Perché due mondi, tipo quelli di sperimentatori e quelli che usano sostanze in modo ludico, raramente si interfacciano con chi invece si occupa di scientificamente di stati unificati di scienza. In realtà nel suo incontro vorremmo anche toccare questo aspetto per trovare un punto di raccordo tra gli sperimentatori, che sia grade, che sia altre cose, e quelli che sono invece le nuove frontiere dell'uso clinico, anche medico, delle sostanze sintetiche. Io mostrerei la palla subito a Matteo, che dà un quadro di accordo, giusto per dare una impostazione della nostra temperata. Ma una cosa vorrei dire, se possibile, no? Io penso che anche Luca e Matteo, non sono molto per noi parliamo, lo ascoltate, tipico conferenza. Mi piacerebbe leggere la cosa più interattiva in qualche modo, perché ognuno di voi può portare qualche esperienza, pure qualche idea, qualche pensiero sulla base delle proprie esperienze, sulla base di pensieri vari, e quindi sarebbe interessante tornare a casa con qualche idea, qualche riflessione che non è nata da Luca Isabella, oppure Luca Bertagato, oppure Matteo, che pontifichiamo su qualcosa. Ma vorrei anche che tutti voi, insomma, poi dire la sua e creare un dialogo e una forma interattiva. Quindi vi invito poi, una volta che Matteo, ora non so se un po' da metafora, di passare la palla, quindi noi lanceremo la palla e crediamo che alcuni di voi la prenda senza che caschi a terra. Ok? Grazie.
Ciao a tutti, mi hanno incaricato di provare a inquadrare il tema per come lo proponiamo noi. Non so se avete letto la presentazione che abbiamo fatto, che ho provato a unire insomma le riflessioni che facciamo noi al tema del contatto che propone la Brigata Basarda. Grazie Francesco. Allora, siamo partiti con siamo divisi, e la divisione di cui parliamo è a due livelli, cioè da una parte quella del linguaggio, del parlare, come si parla dell'esperienza psichedelica. Adesso vedremo ognuno che vorrà dire la sua, però userà appunto linguaggi condivisi, tendenzialmente sono due, cioè quello quantificabile, materiale, della scienza più dura, quindi che per noi è ho usato questa sostanza, magari ho fatto il drug checking, quindi so che, esattamente che sostanza era, la quantità, posso dare dei parametri fisiologici, ecco, posso parlare in questo senso, oppure posso raccontare l'esperienza dal punto di vista emotivo del vissuto, di che cosa ho provato, che cosa ho visto, se si vuol dire così, che cosa ho pensato, eccetera. Sono due linguaggi molto diversi e lo stesso problema si trova nei libri quando si inizia a studiare, appunto noi abbiamo un po' di esperienza e tanti libri che adesso ristampano del movimento psichedelico, che ovviamente è nato negli anni 60, noi li abbiamo letti 20 anni fa, magari 30 anni fa, e ci confrontiamo con i linguaggi con cui se ne parla oggi. Voi li trovate appena ristampati, noi vi diciamo cosa ne abbiamo pensato in questo tempo leggendoli e studiandoli e facendo esperienze insieme. Anche nei libri c'è questo salto, o trovi libri che te ne parlano, che ti parlano dal punto di vista medico, diciamo, o chimico, o trovi libri che ti parlano dal punto di vista spirituale, sciamanico. I due linguaggi fanno fatica a stare insieme, cioè in realtà stanno benissimo insieme. Non so se qualche psiconauta ha fatto delle conferenze tutte sulla psichedelia, adesso ce n'è tanti, forum e incontri, e a questi incontri troviamo allo stesso tavolo il neuroscienziato, appunto con tutti i suoi gradi e gli articoli pubblicati eccetera, e di fianco la peruviana con le piume in testa. Convivono molto bene, in altri episodi, in altri incontri abbiamo provato a capire come mai, qual è il linguaggio comune che hanno, quali problemi comuni che hanno. E qua diciamo soltanto che appunto c'è questa divisione. Com'è che si possono mettere insieme queste due cose? Nel dibattito di oggi, avrete sentito, si parla di rinascimento psichedelico, no? Perché è stata fatta una ricerca importante che ha rimesso, diciamo, sotto i riflettori del mondo scientifico, della comunità scientifica di psichedelici, e quindi appunto i giornalisti, ovviamente, gli scrittori di libri ci ne approfittano, comunque fanno il loro mestiere, quindi escono cose e c'è un grosso dibattito. Il dibattito cos'è? Il dibattito sotto sotto nasconde di nuovo questa divisione, almeno secondo il nostro punto di vista, perché da una parte c'è la cosiddetta medicalizzazione, per cui nel rinascimento psichedelico si dice ok, la scienza ammette che si faccia uso di queste cose, la comunità scientifica ammette, quindi dietro la comunità scientifica la comunità sociale, diciamo, istituzionale, però devono essere dati da medici in un contesto medico, quindi psichiatrico, quindi con delle diagnosi, dei protocolli, e dall'altra parte c'è il movimento che dice no, deve essere una cosa di libertà, quindi una cosa di creazione, divertimento, ricerca spirituale. Questo dibattito che c'è oggi c'era identico negli anni 60, in realtà negli anni 50 no, quando i psichedelici sono appena entrati, perché lì era assolutamente medica la cosa, cioè si dava, c'erano tutte e due le cose, ma diciamo la comunità scientifica se n'era belle che appropriata e non c'era ancora l'idea. Certo, Hoffman, lo scopritore, già parlava con Huxley, con Jung, già negli anni 50, ma secondo te è una roba che dovrebbero usare solo i medici, o una roba che dovrebbero usare gli intellettuali o anche la gente della strada come la birra? Questo è il tema, un pochettino, non so se sono riuscito a darvi l'idea di questa grande divisione che c'è nella nostra esperienza quando parliamo. Mi prendo il trip e poi vado da Luca e gli racconto cos'è successo. Mentre racconto c'è questo bivio, diciamo, questa schizofrenia, questa divisione iniziale. Sui libri c'è uguale, in letteratura e nelle conferenze, eccetera. Allora, come si possono tenere insieme queste due cose? Abbiamo pensato di unirlo al concetto di contatto. Poi in realtà non è una forzatura, nel senso che dal punto di vista invece anche teorico c'è un modo per cui queste due cose possono stare insieme, ed è proprio col contatto. Cerco di dirvelo in breve, poi è uno stimolo. diciamo che il contatto per il nostro pensiero che impariamo a scuola, ovviamente, quindi fa parte della nostra cultura, per questo lo ritroviamo quando chiacchieriamo tra di noi o sui libri o nel dibattito dei giornalisti, perché ci siamo dentro fin da piccoli. Il nostro pensiero è abituato, appunto, mi sono perso, lo prendo da un'altra parte perché così è un po' troppo ampio. Ritorno al focus sul contatto. Diciamo, è abituato a parlare non in termini relazionali, ma in termini oggettuali. Quindi ho la mia esperienza o la materia, detta in breve. Il contatto, cioè in che modo la relazione, e inizio a dire l'interpretazione, perché in ogni relazione c'è un'interpretazione dei segni e dei messaggi, non siamo abituati a pensare questo. Quindi, quando raccontiamo la nostra esperienza, o raccontiamo un'esperienza di vissuto interno, o raccontiamo un'esperienza di cose materiali, la quantità, la sostanza chimica. Quello che ci è difficile è parlare della relazione. Quindi, in entrambi i linguaggi, in entrambe le scuole, diciamo, chi dice sì, dobbiamo medicalizzare, chi dice no, diamolo al popolo, usiamo per la rivoluzione. In entrambi questi mondi la questione della relazione non c'è. Adesso faccio un piccolo focus su questo della relazione, proprio sulla parte medica, diciamo scientifica, dove è l'apoteosi, perché questo è lo zoccolo duro della nostra cultura. Mentre possiamo essere in disaccordo sulla religione, sulla spiritualità, sulla scienza siamo tutti d'accordo. Perché continua così. Ah, ok, scusate. E, diciamo, in scienza la questione della relazione, dell'interpretazione è un po' un tabù. Noi dobbiamo sempre parlare di cose certe, e certe vuol dire tendenzialmente materiali. Già la psicologia, la sociologia, già quando si inizia a interpretare iniziamo a traballarci, ed è difficilissimo parlare di psicologia, è difficile parlare di musica, di sociologia. Dobbiamo sempre parlare di quanto era, ma la roba chimica, ma anche tra di noi, anche tra psiconauti, poi facciamo fatica, è più facile parlare di drug checking, per dire, perché invece parlare di esperienza è molto difficile. E in scienza questo cosa vuol dire? Che la scienza è, diciamo, quella più rigida, ha il tabù dell'interpretazione, cioè è proprio ciò che va evitato. La cosa ve la porto un po' all'estremo, in fretta. Nel Rinascimento psichedelico una frangia, chi è più per la medicalizzazione, spinge, sì dai, adesso si può fare. Una delle carte che si gioca è, negli anni 50, non so, La scommessa psichedelica è un importante libro che fa un riassunto di questo Rinascimento. A pagina 116, non dico il peccatore ma dico la pagina, adesso abbiamo più certezze, perché negli anni 50 non avevamo i protocolli di oggi, la scienza non aveva le certezze che ha oggi, perché oggi si possono fare esperimenti in doppio cieco. Non so se qualcuno ha una minima infarinatura di scienza medica. Il doppio cieco è una cosa con cui si testano i farmaci allopatici, cioè quelli proprio della scienza più dura, chimica, ed è un modo in cui così si può verificare che l'azione chimica sia indipendente dalle interpretazioni. Quindi a uno glielo do di nascosto, all'altro glielo do davvero, e anche il medico non sa quando lo sta dando e quando no, in modo che si possa monitorare l'effetto chimico al di là delle volontà e dei pensieri, delle emozioni delle persone. Quindi il paradosso è che il Rinascimento psichedelico nasce da un articolo che dimostra finalmente che l'inconscio esiste. Adesso vado, butto lì un po' di concetti forti e vediamo se vi stimola qualcosa. Che l'inconscio esiste perché durante la psilocibina possiamo notare che il cervello si comporta come quando si sogna, però la persona è cosciente, io gli posso parlare. Questa è una dimostrazione che quello che lui mi dice che vive, il suo vissuto di tunnel di luce, piuttosto che... Ce la fai?
quello già di tempo, ma...
Ah, era questo?
Sì.
E allora adesso vediamo, più o meno ci sono. Un attimo, più o meno ci sono.
È un po' vuoto, però.
Ma no, figurati. Vediamo se riprendo il filo. Dove ero? Ah, durante la psilocibina il cervello si comporta come quando, e quindi tutte queste cose che noi vediamo lì, posso dire, ho un aggancio materiale per dire che sono vere, ma lui l'ha detto proprio, quindi questo ci dimostra, è una tesi la sua del 2012, attenzione, in neurologia psichiatrica, lui dice, questo ci dice alla commissione, ci dimostra che l'inconscio esiste, perché attenzione, nel 2012 per la scienza dura è ancora un problema dover parlare dell'inconscio. Torno un secondo all'inizio e poi vi parlo la palla. Quei due mondi sono i due mondi a cui noi siamo abituati fin da piccoli a mettere una grossa linea di separazione, cioè quello della realtà di cui possiamo parlare, che è quella materiale, e quella dell'interpretazione, dello spirito, delle religioni, dell'arte, che sono tutte balle, diciamo, quello che ci insegnano un po' a scuola. Sì, bello, sta meglio, ma non pigliano la realtà la piglia quella roba lì. E quindi noi siamo abituati a dire che o sei nella coscienza, e quindi a livello della realtà materiale, oppure stai con la testa tra le nuvole, diciamo. La divisione è molto netta. Non è, invece quello che dovremmo, secondo noi gli psichedelici ci dovrebbero insegnare, è che invece appunto esplorare l'inconscio. Quindi tutte quelle robe, tutte quelle realtà che stanno in mezzo tra la realtà dura e il sogno più astratto, ma la musica fa parte di questo, l'arte, le religioni, il gioco, lo scherzo, ce l'abbiamo dappertutto, l'architettura, no? Ci fa un effetto, ma non sappiamo parlare di queste cose, sono tutti livelli di inconscio a cui non sappiamo parlare. Quindi la medicalizzazione, secondo noi, ha un po' questo rischio, che per liberare poi riparte dal presupposto che tutte queste siano balle, che l'unica realtà è quella della chimica. E quindi è un discorso che un po' si morde la coda, il dibattito c'è, perché tutti vorremmo, sia chi dice di medicalizzare, sia chi dice di liberare, vorremmo appunto che si andasse avanti. Il problema è come. E adesso vi passerei la palla, magari su questo problema medicalizzazione o libertà avete già un'idea, un'altra cosa su cui ci possiamo confrontare, e poi io cercherò, ecco, avrò il conto arduo di cercare di riportare sempre la questione alla faccenda del contatto. Abbiamo fatto questo gioco tra di noi, che provavamo a muoverci nelle varie frange del dibattito, e poi vedere se il contatto veramente può essere una chiave per tirare i fili e tenere un po', avere una bussola che ci orienta in queste schizofrenie. Quindi i due temi che proponiamo sono questi due. Uno, quello salute mentale e psichedelici, cioè in che modo interferiscono, in che modo possono essere un aiuto, sappiamo che possono anche fare impazzire, quindi qual è il collegamento tra queste due cose. E basta, partiamo da qua, per esempio. Non so, passo la palla a voi. C'è già qualcuno che vuole, prego.
Ok, si sente. Sì, riguardo questo tema della divisione tra scienza dura ed esperienza, che è un po' è una cosa che va avanti già dalle basi di quando si è iniziato a parlare di coscienza in filosofia. In cui il famoso paper di Thomas Nagel si chiama Com'è essere un pipistrello, in cui lui appunto postula il fatto che i pipistrelli avranno una coscienza, avranno una forma di esperienza del proprio essere pipistrello, però anche lui comunque persiste nel fatto di trovare una spiegazione, una fenomenologia oggettiva, cioè una spiegazione oggettiva di questa esperienza, una spiegazione scientifica, fisica. E secondo me, cioè, questa cosa è un qualcosa che è soprattutto una forma di scientismo che si è molto radicata di recente in molti campi, che è un po' particolare, nel senso che comunque la scienza, già a partire dalla fisica soprattutto, quella che è considerata la più dura di tutte le scienze, già dagli inizi del Novecento ha iniziato a postulare il fatto che la realtà stessa a livello proprio nel livello nella fine granularità del, della materia, e l'osservazione che stabilisce, perché non è possibile osservare senza alterare lo stato della materia, quindi non c'è, non è, l'osservazione non è un qualcosa di la scienza è qualcosa di observer che non dipende dall'osservatore, e il metodo scientifico dovrebbe essere radicato anche su questo, nel senso che il metodo scientifico è stato postulato sin da Galileo come un modo di replicare i risultati scientifici a prescindere dall'osservatore, ma questo tante volte non vuol dire nel senso di qualcosa che è vero come qualcosa, una verità assoluta che ci trascende, ma come qualcosa che riusciamo tutti a vedere. E secondo me questo si collega a degli studi che sono stati fatti poi più avanti riguardo la coscienza, che vanno un pochino a bucare questa barriera, nel senso, probabilmente voi l'avete incontrato, poi non so chi altro in questa stanza, perché è diventato virale, è stato campionato per delle canzoni, per una canzone in un album di recente, c'è un talk su YouTube di questo Anil Seth che si chiama Your Brain Hallucinates Your Conscious Reality, in cui proprio cambia la prospettiva, cioè la prospettiva della coscienza tradizionale è quella di una coscienza interpretativa, nel senso che c'è un mondo al di fuori di noi che ha un senso prestabilito, e la coscienza si tratta dell'interpretazione di quel senso dal punto di vista puramente soggettivo. E lui invece propone, e io ho letto anche il libro che consigliava all'interno della talk, o almeno che consigliava il canale, perché poi nella talk ne ha menzionato, un fatto invece di una coscienza come qualcosa di generativo, ma a livello molto scientifico, cioè molto rigido, sia a livello filosofico, a livello psicologico, a livello neurologico, nel fatto che invece la coscienza in sé non è un'interpretazione, ma è generativa, cioè fuori da noi non c'è altro che il caos, che è un caos che ha delle proprietà, nel senso, ovviamente se io adesso mi vado a sdraiare sul binario, il treno mi investe, non c'è molto da dire che non, il treno non era reale, ovviamente esiste una qualche forma di realtà, ma è una realtà caotica che non ha alcun significato se non attraverso quello che il cervello sa, che utilizza per generare la realtà. E la scienza potrebbe porsi proprio come quello che il modo in cui la coscienza, nel suo atto di generare la realtà, riesce a fare a prescindere dalla persona che possiede quella specifica coscienza. Quindi c'è questa apertura qua che io trovo molto affascinante, e che secondo me è importante, soprattutto perché c'è, come dici tu, questa strana, cioè c'è ultimamente questa forte ossessione per la scienza come qualcosa che è assoluto e vero, una sorta di fede, che si è incontrata spesso anche durante la pandemia, che secondo me non ha un presupposto veramente scientifico, ma è una sorta di ideologia dominante che persino la scienza più volte giunge a mentire, ma che per qualche motivo non è riconosciuta nell'opinione pubblica.
Grazie.
Volete fare una piccola presentazione?
Ciao, buonasera a tutti, innanzitutto si sente? Grazie per l'invito, grazie per questa serata. Noi siamo di Progetto Neutrale, che è un progetto di riduzione del danno, e operiamo soprattutto in Piemonte, ma andiamo anche ospiti sempre un po' in giro per l'Italia. E fondamentalmente quindi facciamo anche riduzione del danno, tutto quello che riguarda l'uso di sostanze, tutto quell'insieme di pratiche, di saperi che cerchiamo di condividere per ridurre al minimo i danni causati, ovviamente tutto questo in uno spazio di non giudizio, di accoglienza verso le persone. E al nostro interno abbiamo portato tra l'altro un po' di materiali, se poi volete darci un'occhiata. E al nostro interno abbiamo un servizio psicologico che si chiama Spazio Intermedium da un anno, poco più di un anno, perché ci siamo resi conto che all'interno di tutto questo mondo avere un punto di ascolto per gli stati specifico per gli stati alterati di coscienza ci sembrava molto utile per le persone, è un bisogno che non poteva essere soddisfatto altrove. né, nella sanità, magari le persone con i loro stessi psicologi piuttosto che con i medici della mutua, in generale fanno difficoltà molto a parlare di questa cosa, e quindi ci sembrava facesse parte della riduzione del danno in generale anche uno spazio di accoglienza. Prima veniva stato citato il drug checking, noi facciamo anche il drug checking, ovvero testiamo le sostanze per le persone e in modo totalmente anonimo e gratuito, e quindi crediamo molto in tutta una serie di cose. Vi lascio i miei colleghi, lascio parlare ai miei colleghi che sono di spazio intermedio, io non sono della parte psicologica del nostro servizio, e che è la parte diciamo più inerente a tutta questa questione dello stato alterato di coscienza.
Ciao a tutti, ringrazio per l'invito. Io avevo pensato di dire delle cose, ma questi primi interventi mi hanno abbastanza confuso e anche suggestionato nei confronti di alcune questioni. La prima, che è interessante, perché noi all'interno di No Travel viviamo questa scissione.
Sì.
Ilaria qui è una chimica e fa drug checking, e siamo assolutamente nel reame della scienza, oggettiva, rassicurante, che è utile anche per molte cose. E però cosa accadeva, diciamo, anche riguardo le informazioni di riduzione del danno? Non so se tutti sanno cos'è la riduzione del danno. Sì, no? No? Chi non sa? Chi sa cos'è la riduzione del danno? Vuoi spiegare cos'è la riduzione del danno?
Vabbè, la riduzione del danno è l'insieme delle pratiche che, quindi distribuzione di materiali puliti, piuttosto che distribuzione di informazioni, consapevolezza, drug checking per tutte le persone che usano sostanze, per aumentare la consapevolezza delle persone nell'utilizzo e soprattutto per ridurre tutti i danni che possono essere correlati all'utilizzo stesso, che sono il più famoso di tutto, lo scambio di siringhe è l'esempio classico di riduzione del danno, che vengono portate le siringhe usate e vengono distribuite siringhe pulite, ma è anche i pippotti, quindi del materiale, non usare le banconote per pippare le sostanze, e tutta una serie di materiali, ma è soprattutto la relazione con le persone, perché si fermino un attimo a pensare al loro utilizzo. Questo non vuol dire che viene giudicato assolutamente nessuno, è uno scambio di informazioni, a volte anche dalle persone verso di noi, anzi molto molto spesso dalle persone verso di noi. E quindi niente, un confronto utile, cioè se sia una parte più chimica, chiamiamola, di distribuzione materiale, ma una parte relazionale.
Perfetto. Quindi noi ci occupiamo di sostanze di riduzione del danno, che è facile, diciamo, riguardo dare informazioni oggettive sugli effetti collaterali di certe sostanze, forse diventa un po' più complesso quando si parla di sostanze psichedeliche e di allucinogeni. E qui mi riallaccio a quello che ha detto Matteo, sulla difficoltà veramente di mettere in campo due parole fondamentali, secondo me, che hai messo in campo. La prima è esperienza e la seconda è relazione. Sulla prima è difficile perché non c'è un'oggettività, che quella di cui parlavamo prima, e quindi il rischio, diciamo, che ne vediamo, che anche questo tipo di esperienza venga vissuta in solitudine, e per fortuna c'è la possibilità della relazione, e quindi la condivisione, no, di un'esperienza all'interno di una relazione già è qualcosa che forse ci sposta un po' da quella che può essere la divisione, diciamo, tra la scienza e il misticismo, dà un po' una concretezza a questa esperienza. E noi abbiamo aperto spazio intermedio più o meno con questa idea fondamentale. Abbiamo visto innanzitutto un rischio, rimaniamo sull'ambito di riduzione del danno, perché abbiamo visto il rischio che l'esperienza psichedelica vissuta in solitudine, con il grande clamore del rinascimento psichedelico, tutti i discorsi strani che si fanno, che vanno da una parte o dall'altra, rischia veramente di diventare un'esperienza incomprensibile, oppure piuttosto che occasione di contatto, occasione di solitudine. C'è un grande stigma a parlare delle sostanze in certi ambienti, e quindi noi abbiamo deciso di aprire questo spazio di ascolto dove si possa raccontare la propria esperienza e integrarla con, insomma, quelle che possono essere le idee della persona, la sua vita, la sua quotidianità. cioè, ci sono molti esempi, diciamo, della variabilità che può portare l'esperienza psichedelica, quindi possono andare, diciamo, possono coprire tutto lo spettro da positivo e negativo, e noi in quest'ottica di ascolto principale abbiamo aperto questo spazio, che anche aveva un'interrogazione sulla questione psichedelica, che poi c'è da dietro discorsi scientifici o discorsi più filosofici, la natura stessa della realtà e della coscienza, come diceva il ragazzo, sono messe in campo, e insomma, abbiamo inaugurato questa via. Lorenzo, forse tu vuoi aggiungere qualcosa?
Allora, ciao, anch'io vi ringrazio per l'invito, io sono Lorenzo, insieme a Pasquale sono membro dell'equipe di Spazio Intermedium. Sono già uscite tantissime cose molto importanti e che sono veramente il nocciolo della questione. Vorrei focalizzarmi un po' di più rispetto al tema della medicalizzazione e di come ci sono delle prospettive di medicalizzazione della psichedelia, perché inevitabilmente considerato intento di Spazio Intermedio, cioè quello anche di raccogliere appunto le esperienze che sono legate agli stati non ordinari di coscienza, a maggior ragione quelli provocati dagli psichedelici, ci siamo interrogati a lungo, no, sulle terapie psichedeliche. Innanzitutto la premessa iniziale è che noi non facciamo terapie psichedeliche, nel senso ufficiale di terapia psichedelica. Cos'è una terapia psichedelica? La terapia psichedelica, almeno mitraia che si stanno definendo oggi nella ricerca scientifica, che non viene condotta in Italia, non viene condotta all'estero, penso soprattutto alle ricerche all'Imperial College in Inghilterra, quelle di Carol Terris, che sono state fra le capofila della ricerca scientifica sulla psilocibina, il principio attivo dei funghi psichedelici, e è l'idea appunto che ci possa essere un protocollo, un modello di intervento dove la terapia viene assistita dallo psichedelico. Un modello che, se vogliamo, è in qualche modo anche un modello in qualche modo improntato sulla dimensione farmacologica, cioè in qualche modo la sostanza svolge un ruolo che è analogo a quello di un farmaco, in un contesto un po' diverso, nel senso che le terapie psichedeliche rispetto al modello psichiatrico classico provano a introdurre maggiormente delle figure di accompagnatori, che in realtà tradizionalmente sono sempre stati trip sitter, che possano accompagnare l'esperienza e che possano poi accompagnare anche il dopo l'esperienza e il prima dell'esperienza. Noi non possiamo fare questo perché non è possibile somministrare psichedelici in Italia, non è detto che lo faremo anche se fosse possibile, però questo è innanzitutto il primo dato di fatto, e però vale la pena aggiungere altri due aspetti che hanno a che fare un po' con la dimensione clinica, quantomeno del supporto psicologico legato agli psichedelici, che sono quello dell'integrazione psichedelica e dei cerchi di condivisione di esperienza. Parto dai cerchi di condivisione di esperienza perché in realtà Spazio Intermedio nasce da quella che è stata un'esperienza che era già sul territorio torinese, realizzata da un collettivo antiproibizionista, che era appunto un cerchio di condivisione relativo alle esperienze psichedeliche. È un cerchio aperto a tutti, è un cerchio, come dire, sempre dinamico, sempre in trasformazione. E in questo cerchio, cioè, negli anni, perché adesso sono 2 anni che esiste questo cerchio, si è creato un modo di lavorare sull'esperienza e sulla condivisione che è un momento di possibilità di ascoltarsi, anche possibilità di dirsi cose in un ambiente sicuro, che non necessariamente possono essere condivise sempre, perché noi, le persone che usano sostanze psichedeliche, vivono comunque lo stigma che è associato all'uso di qualsiasi sostanza in Italia. Quindi Spazio Intermedio nasce anche da questa prima esperienza, che tanto non è l'unica esperienza di cerchio che c'è in Italia, sicuramente, tanto qui a Milano c'è stata un'esperienza di cerchio, che è il cerchio di Isiche, non so se è ancora attivo, ma sicuramente c'è stato. A Bari c'è stato Utopia, che c'è tuttora Utopia, che è un cerchio di integrazione psichedelica, Come dire, queste esperienze, che sono anche esperienze molto presenti all'estero, sono già qualcosa di molto importante per le comunità delle persone che usano sostanze psichedeliche. Il terzo concetto, che invece è quello dell'integrazione psichedelica, è quello per cui le persone fanno uso di sostanze psichedeliche, lo fanno per uso ritirativo, perché si vuole vivere l'esperienza, per fini che possono essere tantissimi tipi, spirituali, psiconautici, ricreativi, a una festa, a rave, qualsiasi situazione. Può succedere, anzi di solito succede, che si accede a un'esperienza che è dell'ordine dell'altrove, dell'alterità, cioè qualcosa di un incontro con qualcosa che è estremamente radicalmente altro. E secondo me, quando tu citavi l'inconscio, è proprio quella faccenda, cioè qualcosa che noi tendiamo a tenere fuori dalle scatole, tenere ben lontano, e che l'esperienza psichedelica torna in maniera prepotente. Questo ritorno può essere caratterizzato in maniera diversa, cioè può essere un'esperienza estremamente positiva, un'esperienza anche, come dire, di sfida per cui la sta vivendo, è un'esperienza difficile, per cui nel tempo separato di bad trip e di horror trip. Ora, a prescindere che l'esperienza sia stata positiva o negativa, l'esperienza psichedelica porta sempre qualcosa che è dell'ordine della rottura, cioè rompe con la trama quotidiana, con l'esperienza normale, è un'irruzione di qualcosa di completamente altro. Ed è per questo che l'integrazione psichedelica offre la possibilità di uno spazio di ascolto in cui, sebbene, come dire, uno si è preso la sostanza per i fatti suoi, ma c'è uno spazio di ascolto non giudicante, non stigmatizzante, che permette alla persona di avere a che fare con un professionista, con uno psicologo, e poter mettere in gioco la sua esperienza, che sia stata estremamente positiva o estremamente negativa, in modo tale che possa essere portata nella trama dell'esistenza. Perché una delle grandi questioni che poi arrivano è: sì, tutto quello che ho vissuto bellissimo, incredibile, oppure anche tremendo, ma che cosa me ne faccio nella mia vita? Com'è possibile riportare quella dimensione, no, lì nella vita, nella quotidianità? E quindi è un po' la questione.
Grazie a Paolo.
Vogliamo far partire col dito?
Sì.
Facciamo un secondo un passaggio, leviamo un attimo il microfono, mettiamo questo micro video di un film che si chiama Stati di allucinazione, Altered States, non so se l'avete visto, è un film del 1980 con William Hurt, che mischia un po' di personaggi del movimento psichedelico degli anni 60 e 70, mischia in particolare John Lilly, che era uno psichiatra che faceva sperimentazione con la vasca di deprivazione sensoriale, questa vasca di galleggiamento in cui è più facile attivare i sogni lucidi, e Timothy Leary, che andò in Messico a trovare i funghi già nei primissimi anni 60, e poi fu uno dei professori di Harvard che davano la psilocibina agli studenti per vedere se poteva mimare l'esperienza religiosa. Sono personaggi, appunto, come dire, che sono diventati simboli archetipici di varie anime della psichedelia, e questo film li riassumeva nella vita di questo psichiatra ipotetico, diciamo. Come vedrete anche qua, abbiamo preso tre pezzettini. Uno è un suo monologo in cui lui inizia sono sbronzi con i colleghi psichiatri, antropologi, quando si conosce il gruppo di lavoro, tutti sbronzi e si lasciano andare, e lui spiega come mai sta facendo questa ricerca. E vedrete come lì si mischiano il livello, appunto, diciamo, dell'inconscio, cioè delle aspirazioni, delle volontà, del pensiero più astratto, delle passioni, e con il pensiero scientifico e razionalista. Si mischiano, fanno un po' dei pasticci, per questo che forse è un concetto che le riesca a tenere insieme, se è questo del contatto e della relazione, può essere utile per non avere una bussola. Vedete che confusione che fa lui. Poi c'è un pezzettino di un suo viaggio in, credo, psilocibina dentro la vasca di deprivazione sensoriale, e poi non mi ricordo se c'è il pezzettino finale, che è quello in cui la sua compagna, un'altra psicologa, alla fine gli dirà secondo lei che cosa sbaglia lui e che è un po' quello che pensiamo noi. Con un film è più semplice, perché le cose di cui vi ho parlato all'inizio e dove si è buttato a capofitto lo studente di filosofia, cioè le cose estratte della filosofia, come tutte le robe tecniche, sono lunghe da spiegare. Qua invece un pezzettino del film può rendere l'idea in fretta.
Vedi, Xavier, il mio anno in India mi ha deluso molto. Gira come vuoi, lo yoga è ancora una tecnologia specifica che opera al servizio di un sistema di credenza.
Oggi sì, abbiamo compito morale verso il pubblico, oltre che verso noi stessi.
Vedi, i bambini non hanno mai pensato che potevano ridurre quel tempo a 5 minuti usando un bastone. Ma tutti dei luoghi erano solo degli altri primati, come i bambini, e più
di... Ciò che dà dignità alle pratiche yoga e del sistema di fede in se stesso non è realmente vero. Non esiste alcun dio buddista in quanto tale, è il sé, la mente individuale che contiene l'immortalità e la verità assoluta.
Che diavolo c'è di non religioso in questo? Hai semplicemente sostituito Dio con il sé originale.
Sì, ma è individuale. Almeno io so dove è il sé, nelle nostre menti. È una forma di energia umana. I nostri atomi hanno 6 miliardi di anni. Abbiamo 6 miliardi di anni. No, naturalmente. La noia è energia, non compare, è sempre lì. C'è un legame fisiologico con le nostre precedenti coscienze. Ci deve essere un legame. E io ti dico che è nel nostro sistema di... Ma che cosa c'è di male in questo metodo? Sono un uomo alla ricerca del suo vero sé. Sei artificialmente americano al 100%. Cerchiamo tutti il nostro sé. Tutti cerchiamo di realizzare noi stessi, di capire noi stessi, di contattare noi stessi, affrontare la realtà di noi stessi, esplorare noi stessi, espandere noi stessi. Da quando abbiamo eliminato Dio non abbiamo altro che noi stessi per spiegare questo errore più di senso che è la vita. Beh, io penso che il vero sé, il sé originario, il primo sé, sia una cosa reale, misurabile, quantificabile, tangibile, di carne ed ossa. E lo troverò quel maledetto.
Non c'era il pezzo alla fine in cui lei gli dice dove sbaglia. E, no, invece c'era quest'altro pezzo qua, perché lui appunto, oltre a fare sperimentazioni su se stesso, provava a usarlo in psichiatria, come si provava già fin da quei tempi. In realtà lì sperimentazioni se ne sono fatte tantissime, ci sono stati anche un sacco di ottimi risultati e anche un bel po' di disastri con tutte le scienze all'inizio. E, ha stimolato qualche cosa questo filmato? Qualcuno vuole... se già riusciamo, vedete dove si può ricompattare sulla questione del contatto, visto così vediamo. Prego.
Allora, ripensando un po' a quello che si è già detto, mi viene in mente questa cosa, vedo un po' più vicino, ok, così. Allora, la scienza e l'esperienza. La scienza, per quanto riguarda gli psichedelici, sta lavorando tanto, al punto che, e io direi meno male, nonostante tutto, oggi c'è questo rinascimento psichedelico dove sono stati fatti degli studi, ma non sono stati fatti solo recentemente, cioè già negli anni 50 si facevano gli studi su queste cose, e si è in qualche modo capito che le sostanze psichedeliche possono essere utilizzate sotto controllo medico per curare, diciamo la parola curare, alcune patologie a livello psicologico. Poi c'è tutta la parte invece che noi rivendichiamo a gran voce, che è l'esperienza, cioè nessuno di noi è obbligato ad avere una patologia per assumere uno psichedelico. Quindi perché non essere liberi di utilizzare queste sostanze come ci piace? Queste sono le due parti di questa questione. Allora, io quello che credo fortemente, perché lo vedo forse anche da un bel po' di anni, è che la scienza, anche con i suoi paradigmi e le sue limitazioni, serve al movimento, chiamiamolo così, di liberazione degli psichedelici. Perché serve? Perché la scienza, in ogni caso avendo un'autorità, che io fra l'altro non nego, ci può chiaramente dire che le sostanze psichedeliche non fanno male, che è un punto molto importante, perché spesso si tende a includere nelle droghe tutto insieme, invece proprio è una cosa diversa, cioè la scienza serve per dimostrare che le sostanze psichedeliche non fanno male, non fanno male. Cosa vuol dire non fanno male? Questo è il punto. E io il contatto tra questi due mondi, che sembrano così distanti, lo trovo proprio nella parola danno. Perché se esiste una riduzione del danno, che ormai è riconosciuta e c'è gente che la fa benissimo, e peraltro c'è una riduzione del danno non per quanto riguarda solo le sostanze psichedeliche, si fa riduzione del danno per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili, si fa un sacco di riduzione del danno, ma se si fa la riduzione del danno vuol dire che un danno c'è, cioè non è che non c'è, non neghiamola questa cosa, e che ci sia un danno lo può dimostrare la scienza o anche banalmente il lavoro che fate voi con il checking delle sostanze, quella è scienza, cioè non è che abbiamo un'opinione vostra e guardate un blot e capite se va bene o va male, no? Il punto è proprio il danno. Quindi il fatto che la scienza comunque abbia individuato che esistono dei danni che possono essere causati dalle sostanze psichedeliche, questo permette anche alla comunità di liberazione degli psichedelici per utilizzo fuori dall'ambiente terapeutico ad avere, mi verrebbe da dire protocolli, ma non va bene perché non sarebbe un termine giusto, però ad avere ben chiaro che cosa significa assumere questo tipo di sostanze, che è sì una grandissima figata e ve l'assicuro e tanti di voi lo sapranno. Però oggettivamente, se non utilizzate con una certa consapevolezza, possono produrre dei danni. E allora la domanda che io mi faccio,
E a questo punto poi faccio parlare gli altri, e credo che Luca abbia proprio studiato il suo intervento su questo. Allora, ci sono le persone che hanno una diagnosi e quindi che hanno un problema psicologico e psichiatrico che potrebbe essere curato con gli psichedelici. Esiste invece tutta quest'altra, un movimento di cui anche noi facciamo parte, di liberazione degli psichedelici, perché gli psichedelici possono essere utilizzati anche in altre forme, no? Ok, ma la vera domanda è: perché la gente si droga? E io qua vorrei delle risposte. Perché? Ma lo dico proprio così, perché si droga, perché così ci capiamo. Perché questo è il vero punto di tutta questa cosa qua. Il paziente depresso che non ha mai visto nessuno e che trova uno psicologo illuminato che lo riesce a risolvere col fungo, scopre il fungo e dice yeah. Ma perché invece gli altri hanno così tanta voglia di assumere psichedelici? Cioè, io lo so di me, però mi piacerebbe, visto che siete così giovani,
capire.
Il caso degli
psichedelici
deve conoscere se stessi. Ma è per conoscere se stessi, poi. Perché ad esempio io non l'ho mai fatto per conoscermi.
Io vorrei chiedere perché la gente non si droga.
Però questa è discriminazione, ognuno può fare il cazzo che vuole, quindi chi non si droga non si droga.
Il microfono, perché stiamo registrando, così si capisce il dialogo.
Secondo me, che è una cosa che si ha in tensione anche con il danno e con il filmato precedente, secondo me è il contrario, cioè più che per conoscere se stessi, o almeno il giudizio è per conoscere se stessi, ma soprattutto nel senso, secondo me, di uscita dalla prospettiva tipica e tradizionale, che è la potenza dell'esperienza psichedelica, cioè quella che prima è stata identificata come qualcosa di radicalmente altro, cioè un qualcosa che ovviamente c'è una componente di piacere, perché le persone fanno ciò che tengono piacere, piacevole e desiderabile, ma è nell'altro, cioè in questa cosa di qualcosa di radicalmente diverso da quello che è la propria tradizionale esperienza cosciente. Ed è anche quella la componente, secondo me, possibile di danno, nel senso che è un radicalmente altro che è, indipendentemente dal fatto che sia un'esperienza molto positiva o molto negativa, è comunque un'esperienza molto intensa. E è un'esperienza che appunto può essere anche per questo molto devastante, perché è qualcosa di estremamente lontano da tutte quelle che sono le nostre forme di comprensione della realtà.
Infatti non dimentichiamoci che i tempi di Timothy Leary, Abbio, Mann e quant'altri, il sogno loro era il patentino psichedelico, cioè è vero, mettiamola negli acquedotti da un lato, dall'altro. Attenzione, non è che tutti possono accedere a questo altro, perché è un altro che è da lì il danno che ci potrebbe essere. Però tutti quelli che hanno provato gli psichedelici qui dentro hanno deciso di farlo per conoscere se stessi, cioè proprio così bello, razionale, preciso.
Non lo so, allora io tendo ad essere molto meno astratto nelle risposte. Ho usato droghe psichedeliche per tantissime ragioni e in tantissimi modi diversi. La prima volta è stata totalmente a caso, fidandomi di una persona a me molto cara che aveva già avuto questa esperienza e mi diceva è bello, prova, no? E totalmente a caso ho provato, quindi è stato un caso, forse non un caso, adesso non voglio entrare in questo misticismo, è capitato. Dopo che è capitato ho voluto riprovare e anche a mia volta consigliare a qualcun altro di fare questa cosa. In parte sia per una ragione ludica, perché l'ho trovato divertente, trovato bello, simpatico, tra me e questa persona la prima volta che l'abbiamo usato si è creato una forma di dialogo senza dialogo, una forma di immaginazione condivisa che per me è stato illuminante, no? Una forma, la definirei quasi di empatia, che però non era razionalizzata, quindi anche definirla empatia non so nemmeno quanto sia corretto. E poi dopo però c'è stato anche un circolo vizioso nel quale è vissuta questa esperienza positiva con le droghe, psichedeliche, nel momento di tristezza ho sentito il bisogno di provarle nel tentativo di distogliermi da questa sensazione. Alcune volte ha funzionato, non so dirmi perché, altre volte non ha funzionato, entrando in quelle dinamiche negative di cui si parlava in precedenza. Per cui le ragioni possono essere molteplici una volta che le hai provate per la prima volta, e credo che quasi nessuno si metta a leggere veramente i breviari con coscienza senza averle usate per la prima volta. Per cui mi è capitato di conoscere già le vostre attività prima di provarle, però erano utili e inutili, perché finché non ci sei dentro non lo sai. E soprattutto, ritornando però alla questione del contatto, perché mi rendo conto che adesso sto parlando di un'esperienza personale che può essere un'alterità, la questione del contatto per me è molto, mi preme molto, perché ci sono delle persone a cui voglio molto bene che da questo viaggio sembrano non essere tornate, in alcuni casi sembrano non avere nemmeno più la possibilità di tornare, e in altre non avere il desiderio di tornare, cioè tornare ad uno stato in cui non si è drogati, perché oggettivamente c'è un momento on off in questo momento, che è: assumo la sostanza, aspetto, si attiva, non si attiva più. Per cui c'è un momento on off, che poi sia la realtà, non realtà, quella in cui sto vivendo prima e dopo, durante, eccetera, è una domanda che ci si può porre, però è oggettivo che ci sono degli stati di mutamento in questa situazione e che sono un mutamento indotto. Quindi a quel punto la domanda che mi viene è: quale può essere il contatto nel momento in cui si ritorna ad uno stato di, passatemi il termine, normalità, che poi non è una normalità, lo stato della quotidianità, e quando è che si, cioè com'è che si può far creare un contatto con qualcuno che non è rientrato e che però volendo può rientrare, comunque può dialogare, no? Il famoso stato di, scusate i termini anche un po' banali, lo stato di smongolamento, non so come dire, cioè la persona smongolata, cioè anche con tutto il problema del ritorno anche a questo termine, però va bene, come si fa ad entrare in contatto poi con questa persona, cioè come si fa a non viverlo con uno stato di handicap ma con uno stato di realtà, e quindi a quel punto come entrare in contatto con queste persone pur avendo tutto il rispetto nel momento in cui ti rendi conto che anche tu forse è soltanto un caso, forse è una botta di culo che sei riuscito a ritornare indietro nel momento in cui stavi in un'altra sfera. E se voi avete delle metodologie, dei consigli, anche in maniera proprio amorevole, cioè che non sia il semplice sì, bisogna rispettarsi, ascoltare, volersi bene, perché è una gran cagata, cioè ok, ci vogliamo bene, ottimo, però cioè questa persona, ok, scusate, grazie.
Grazie. diciamo che quando uno assume una sostanza e non ritorna a casa, 9 volte su 10 ha scatenato una psicosi, quindi c'è poco da tornare indietro, cioè in quel caso lì ci vuole qualcuno che lo aiuti a farlo. Però vorrei far parlare a questo proposito Luca Alumi, perché sul perché la gente si droga.
Sì, certo.
Tu volevi dire qualcosa?
Bellissimo.
Sì, però vieni qua.
È molto interessante questa questione del contatto, però volevo fare una semplice cosa. Come dice giustamente
Nicoletta,
una volta che la maggior parte dei casi si tratta di, diciamo, parliamo nel genere scientifico, la ventilizzazione di una psicosi, se non altri vari processi, c'è veramente poco da fare per tornare indietro. Il contatto si può continuare ad avere, sarà un tipo di contatto diverso. Mi rimetto, diciamo, dietro il banchetto di riduzione del danno, e forse la domanda agisce in un altro senso, cioè come non perdere il contatto. Se parliamo di vari stati di coscienza, della possibilità che abbiamo di attraversarli, di ritornare e di sentire comunque, no, diciamo, un'unità, no? Una continuità, la domanda è forse l'interrogazione e l'attenzione è sul non perdere il contatto.
Tutto molto, molto, molto interessante. Domanda tipo: perché la gente vuole andare oltre? E sono tanti motivi, c'è proprio la mia esperienza di segreta, ho ideato le cose, le idee personali. Io credo che, come dicono altre persone, c'è una forma di angoscia nell'esistere. Cioè le persone non sanno bene dove sono, e quindi hanno bisogno, hanno voglia di andare oltre, in qualche modo superare l'angoscia del essere e del morire. Per questo usare questa metafora, è una metafora, per esempio, e supponiamo che tutti noi siamo in una grande sala di attesa, entriamo nella sala di attesa, viviamo nella sala di attesa, moriamo nella sala di attesa, un'attesa perché di fatto siamo limitati, nel senso che nasciamo e moriamo, questo è con il dubbio. Di conseguenza possiamo sempre creiamo tante belle cose, tipo una sala di attesa più comoda, una casa, dei figli, oppure dei sistemi politici all'interno della sala attesa, ma siamo tutti in attesa. Io credo che tutte le persone vivono questa angoscia di vivere questa attesa, e quindi cercano in qualche modo di andare altrove. Andare altrove, per esempio, le sostanze sono un esempio. È come se uno si lanciasse nel mare. Uno esce da un'attesa, c'è il mare. Ci si può buttare al mare. Per che cosa? Per navigare. Oppure soltanto per far pucciare il canto al mare. Così cuccetto e basta nell'acqua, oppure altre terminologie, arrivare fino a boa, per esempio. La boa è una bella metafora, per esempio. Molte persone si perdono, non riescono a trovare più la boa e si perdono nel mare. Ma mi sono confuso che in qualche modo manino che dica: e viva la boa, torna indietro. E su questa metafora della psiconegazione, per navigare, per pucciare, che è una canna, va bene, certo, quindi pucciare i piedi nell'acqua, perché no? E tu puoi anche andare un po' oltre la riva, pucciare un po' più avanti, con i preganti, vedere come funziona il cuore. Però quando si decide di fare una, andare più oltre, bisogna essere un navigatore, scafato, perché se si va oltre la boa e si pensa di psiconeplicare, si fa con Ulisse, si comincia a girare, e sapete come Ulisse ha trovato il Sirene, ha trovato il Ciclope, un sacco di rischi. Quindi si può andare oltre, però bisogna essere in grado di navigare veramente. E lo sciamano, per esempio, i sistemi sciamanici oppure di alcune religioni, nel senso, in qualche modo accompagnano i navigatori come su un tour, quelli che si vanno alle navi, non si scende, c'è il tour, c'è chi ti accompagna, fai il giro, fai tutte le belle cose che incontri, trovi qualche bottiglia, trovi qualche veicolo, qualcosa di interessante, e torni a casa con qualcosa che hai portato, porti un tesoro. Questo tesoro può essere utile per la persona nello stato ordinario. Molti studiosi, molti che hanno scritto cose degli anni 60, 70, hanno raccontato di questo ritorno, cioè nel senso che noi abbiamo avuto questa esperienza e torniamo con questi tesori, tutto cui le persone possono dare altre riflessioni o altre cose, e possono anche essere, sì, in parte potrebbero essere anche curiositi, proviamo a farlo, però come sempre più ce lo teniamo, più rischioso, più ce lo teniamo, più bisogna essere in grado di gestire l'istanza dalla riva. Poi uno direbbe, ma a un certo punto meglio state alla sala presa, perché con il rischio che uscite. Però questo no, perché l'essere umano ha voglia di uscire dalla sala presa, perché l'essere umano ha l'angoscia dell'esistere, cioè l'essere umano vive in uno stato di paura costante, di morire, di perdere i precari, cari, puoi perdere i propri averi, altre cose. Quindi è naturale la voglia di andare oltre. Quello che invece bisogna stressare è il fatto che benissimo andare oltre, ma devi andare oltre con coscienza, capire che c'è un rischio, che non pain, no gain, come diciamo, cioè nel senso che c'è un rischio, e da questo rischio devi essere consapevole. Il concetto dello psiconauta, cioè colui quale naviga la psiche, è un concetto fantastico, è un concetto limitato al più di fatto, perché richiede coglioni, diciamo così, perché rischi veramente di andare a fondo, e rischi di tante altre cose, rischi di prendere malattie anche consapevoli, magari fai sesso con alcune sostanze e poi ti becchi un'altra malattia, per esempio. Quindi io non sono contrario, anzi sarei sciocco a dirlo, perché io sono pro la psiconautica, però la psiconautica con quel di porto ci sta, per i beni intorno il tuo bagno, esci dal bagnetto e torni, dici figata, torni indietro, io stato. Parlavo con un amico che adesso ha una ricetta di alcuni locali di techno, altre cose, a Berlino. E molte persone che leggo su Facebook dico, ah, finalmente, senza quella settimana, quel weekend, mi permette di fare un reset, no? Dopo una settimana di lavoro duro, o problemi, o la vita è quella, in quel momento della festa è un momento in cui faccio un reset e riesco a farci dentro, no? E quindi partendo dal fatto che appunto in qualche modo la pesca aiuta a, risulta tutta la grossa delibere, così che una volta è qui che ha gli strumenti, le competenze, e si prende un certo tipo di rischio per raccogliere esperienze, raccogliere tesori, raccogliere rischi e portare a tornare comunque alla sala attesa, portando dei pensieri, dei nuovi sistemi. Negli anni 60 l'uso del silvice non era né clinico, e sì, infatti lui in questo punto, a un certo punto, ma diciamo, delle volte era applicato per esplorare la coscienza e tornare con un sistema di valori, di pensiero diverso. Negli anni 60 si pensava che i silvici potevano in qualche modo cambiare la società. Allora, questa si è rivelata non proprio così vera, però comunque è un passo avanti. Per cui la figura di cui fare, quindi giustissimo il Luciano Antano, figuriamoci, così per qualcuno è partito per la barchetta, ha deciso di andare a fare la testata Atlantico, è rimasto dentro il mare, qualcuno aiuta, cavolo, è benissimo, anzi la costiera. E, però in qualche modo potete negare la voglia umana di andare oltre, di non trovare un giusto equilibrio, e nello stesso tempo non si può nemmeno limitare l'esperienza umana soltanto a una pura motivo tecnico, scientifico, puramente psicologico, psichiatrico. Questa è, e poi lo vedete, cioè l'umanità è quello che porta ad andare oltre. Quindi secondo me si tratta più che altro di capire, far capire le persone o aiutare a far capire come si naviga, cioè nel senso che non si naviga così a braccio, non si deve da che parte con un gommone si va in giro per andare alla parte del mondo. Si naviga con qualcuno che aiuta, oppure semplicemente che rimanga viva e va bene così, oppure semplicemente sei contento dal tuo stato attuale. E il film, il frammento di film ha fatto un po' sorridere perché l'ho visto tante più volte, ma nel frattempo non lo vedo. Tanto quando parla della maschera di rivelazione, che è quella che abbiamo avuto, che è corretta e che una volta nel mondo l'ho trovato, e lì si vede proprio si vede due cose, si vede l'aspetto scientifico, cioè la parte scientifica, ma poi c'è anche un aspetto, secondo me, noi due che abbiamo provato la maschera sotto effetto sigaretto. Voi dite, vi siete pensi un bel rischio, sì, è vero, però se non si rischia non si sperimenta, se non si rischia non c'è più da andare oltre. Quindi, tornando al discorso nostro e tornando al discorso dell'uso dei psichedelici a livello clinico e di cura, è una possibilità. Io posso dire, a questo punto, chi è nella metafora, chi è l'agente, è un psicologo, il quale ti fa fare il giretto, ti accompagna per fare un giretto nel tuo mondo, negli stati modificati di scienza, ti insegna qualcosa e non niente, però è certo, sei sempre lì, sei sempre nell'intorno del tuo stato d'attesa. E quindi io vorrei lanciare una lancia sul fatto che comunque è vero, c'è l'uso clinico della fibreria, è vero che c'è l'uso ludico, c'è anche l'uso delle sostanze, senza dubbio, ma tutti questi elementi che possono, non devono in qualche modo sopprimere il desiderio o la voglia di andare oltre, che poi quando l'essere umano, cioè Ulisse ha fatto un giro, ha fatto anni di navigazione, non perché voleva buttare i piedi sull'acqua, perché per tornare a casa con qualcosa. Questo aspetto tante volte si dice, alla fine, per quello che volevo trovare anch'io, cosa ha cambiato la mia vita, l'esperienza psichedelica? Con tutte le volte che ho provato, dico, ma a volte sono tornato con tesoro, qualche volta un gatto, qualche compiglia, amica, cioè niente interessante. Però con qualche insight, qualche elemento di interesse, qualcosa che ha cambiato un parte della mia vita, c'è stato. Ecco, questo piccolo tesoro di qualche casa può cercare di rivendicarlo all'interno del tuo contesto, oppure per la tua vita. Quindi va bene l'aspetto clinico, va bene l'aspetto psichiatrico, va bene tutto, ok, questo è un modo di usare il stato di coscienza fino a fine con l'intuitivo, perché tu possa tornare nello stato in cui sei, perché alla fine questo c'è, cioè la cura dice io sono malato, prendo questa cosa e torno al mio stato precedente, quello in cui sapevo, insomma, detto con banale. E questo è giusto. Poi c'è tutta una parte che chiamo psiconautica, che invece va oltre questo aspetto, cioè è un qualcosa di sperimentazione, di voglia di capire cose attraverso l'uso di stati di caducenza. Perché parliamo di sostanze, della relazione di sostanze, ma potrebbe essere altre cose, meditazione, metodi o la maschera di alleggerimento. Quindi adesso passo la palla a
sono una cosa che ci saranno degli psicologi qua? No, vabbè, a qualcuno più esperto di me. La domanda che mi viene spontanea è questa: se è vero, come pare che sia vero, perché pare che sia così, che gli psichedelici possono essere una terapia, ovviamente deve avere una diagnosi, deve avere un problema. Chi è psiconauta e allora assume le sostanze psichedeliche con una consapevolezza e quindi riduce il danno e va in alto mare seguendo non perdendo di vista la boa, bla bla bla. Secondo voi l'utilizzo degli psichedelici a livello di psiconautica si dice, non so, può essere considerato come una prevenzione di eventuali altre malattie per cui ci porterebbero dallo psichiatra o dallo psicologo ad assumere sostanze, secondo voi? Cioè, un po' come se fosse un vaccino, no? Cioè, io utilizzo sostanze psichedeliche per allargare la mia coscienza, per conoscere me stesso, per avere una visione del mondo che sia più umana. Adesso sto dicendo magari delle banalità, ok? Questo mi può assicurare che io non cadrò mai in un problema depressivo, psichiatrico, per cui avrò poi bisogno degli psichedelici per curarmi? Non la so la risposta io, è proprio una cosa che mi viene spontanea.
Proviamoci.
Al di là del fatto che io penso che gli psicologi che somministrano i psichedelici devono aver provato gli psichedelici, se no.
Non me l'aspettavo questo punto, mi stavo rassegnando. Mi sono appuntata delle cose perché è molto interessante, grazie. mi è venuta voglia di fare delle connessioni rispetto anche agli altri workshop e incontri che ho seguito oggi. E, allora, mi sembra di capire che si dà una lettura dell'esperienza, si cerca di ragionare sulla lettura dell'esperienza in stati alterati di coscienza, e che questa è vista un po' come una ricerca, quindi un po' mi sembra anche una ricerca del senso, no? Ci si chiede perché lo si fa. Mi sembra che ci sia dietro una ricerca del senso, che poi che cosa significa questo, è tutto da capire. E mi pare che dal filmato anche un po' emerga in qualche modo questa cosa qua. Poi è venuta fuori una domanda rispetto a leggere l'esperienza in relazione, che è un altro passo ancora, che trovo super interessante, non mi ricordo più chi diceva, però anche il confronto, no? Anche i torinesi che hanno raccontato di questa esperienza sulla riduzione del danno, molto interessante. Ci vedo l'aspetto politico, nel momento in cui c'è la relazione c'è l'aspetto quindi politico barra rivoluzionario, perché io li faccio viaggiare assieme, non so quanti qui, sarebbe interessante saperlo, comunque io li faccio viaggiare assieme, nell'idea che si diceva oggi in un laboratorio che si parte da noi per il cambiamento, no? Quindi questa ricerca dentro di noi dove ci porta? Ecco qua, mi collegherei appunto al laboratorio che c'è stato di psicoerotica femminista oggi, a cui alcune persone qua hanno partecipato, in cui si parlava dell'energia erotica e quindi di come prendere consapevolezza dell'energia erotica, che non è ridotta al puro atto sessuale, non è la sessualità in sé, ma è un'energia molto più ampia. E si parlava del fatto di prenderne coscienza semplicemente perché essa esiste, e anche questa è una forma, secondo me, di ci può portare a una ricerca del senso. Dico questo perché nel fare questo laboratorio inevitabilmente si è giunti al tema delle emozioni, che è una tematica distrattata, disabusata, ma che ci abita, esiste, ed è un'energia che noi ci portiamo appresso, per la quale occorre prendere coscienza. Ovviamente l'energia erotica è strettamente connessa alle emozioni, e mi sono chiesta, da un lato, che ruolo hanno, dove vengono lette in questa lettura dell'esperienza le emozioni, quello che, di cui parliamo qui stasera. Le emozioni che ruolo hanno, come partecipano all'esperienza, o forse la guidano, o forse ci danno una chiave di lettura. E poi, per venire alla scientificità, non so se c'è ancora il ragazzo che è intervenuto prima, vabbè, comunque peccato, perché su questo ti leggo una citazione che ricostruisco a memoria, però è abbastanza precisa, ed è: indossare calzini sfagliati, uscire di casa e calpestare il piano cartesiano. Questa era Achille Borghi, di Colonialità e Privilegio, che ci dà uno strumento per provare a mettercela sta, cioè questa lettura sulla scientificità, che cos'è quello stretto decoloniale che è importante tenere a mente. E quindi rispetto all'interpretazione, no, si è detto che gioca un ruolo importante l'interpretazione dell'esperienza, sia quella cosciente che quella invece a un livello di conscio un po' più di scavo, diciamo, di navigazione. Io vabbè, ogni tanto mi faccio le canne e ho avuto delle esperienze con la ayahuasca, scelte, volute, che sono state molto accrescitive, insomma, ma non è una costante nella mia vita. E mi dico, un ragazzo che c'era lì prima diceva: fuori da noi c'è il caos. E allora la proposta che faccio è: ma se noi stessimo nel nostro corpo, e stando dentro questo corpo, dico questo è difficile anche per me, cioè è uno stimolo, e stando dentro questo corpo connetterci, partendo dal corpo, dei corpi in lotta, ecco, forse da questa esperienza, da questa lettura dell'esperienza, dalle emozioni che le abitano, abbiamo delle cose da imparare. Per esempio abbiamo da imparare che se il capitalismo ci porta alla solitudine organizzata, e questo è il manifesto dell'Artura, edito nel 2020 se non sbaglio, allora questo connetterci, questo stare in contatto con i corpi nella lotta, forse è una chiave di volta anche in chiave rivoluzionaria, e penso che il viaggio che facciamo attraverso l'esperienza con sostanze, lo facciamo in maniera costruttiva, ci porta a migliorare questo percorso, insomma andare un passetto in più. Questo, grazie.
Innanzitutto wow, veramente un sacco di stimoli, non possiamo mai risolverli tutti questa sera. Ci tenevo a precisare una cosa che è molto importante: psicologi non somministrano mai farmaci a nessuno, stanno sempre psichiatri e un medico. Lo so, è registrato, va detto che non succederà mai. E la risposta alla domanda su è possibile una persona assumendo psichedelici si presenti da tutta un'altra serie di psicopatologie, possiamo chiamarle così, rispondo in psicologichese, diciamo che i psichedelici possono rappresentare un fattore protettivo o anche un fattore trasformativo nei confronti di tante questioni della vita. Può veramente fare la differenza in una traiettoria evolutiva in determinati contesti e portarsi verso una via, anche qui con tutte le riflette del caso, più sana. Quindi sì, ma non c'è garanzia di questo, purtroppo, se no avremo
la garanzia problema. Chi te la dà?
Nessuno.
Punto. La scienza,
può creare dei criteri dove stabilisce un maggiore rischio e quindi dove quell'operazione sarebbe meglio non farla, anche se anche lì non c'è mai la certezza assoluta. Quindi quello del quale si è occupato la scienza riguardo questa questione è più su quel lato lì, dei fattori di rischio. È la questione del quale si parlava prima, che la scienza si è occupata fondamentalmente, la scienza medica, della patologia. Adesso forse c'è un cambio, cioè passa dall'idea della patologia, cioè lo psichedelico legato alle sue possibilità patologiche, e ora ci sono le possibilità terapeutiche. Forse quando arriveremo a un contatto tra queste due sarà un upgrade per quello che si può pensare, possiamo dire, dell'esperienza psichedelica.
Però c'è anche un'esperienza evolutiva, cioè non c'è soltanto l'esperienza curativa o psicologica. C'è anche un'esperienza evolutiva, nel senso che abbiamo millenni di esperienze di altri stati, e forse c'è anche lo psicologo, anche la figura del psicologo, e quindi credo che la voglia di andare altrove sia innata di fatto. Per cui imbrigliare una voglia innata di una persona in schemi scientifici oppure più profonde e interessanti teorie, credo che in qualche modo sia forse col concetto di esplorazione, se no altrimenti sì, fuggi. Vai fuori largo, un po' di vicino, non troppo più lontano, perché sono altrimenti poi andare a fondo. Secondo me invece io credo che tutti noi in qualche modo rivendichiamo invece il fatto dell'elemento esplorativo, come l'arte, cioè c'è la musica classica tradizionale, diciamo io sperimentato. Prima tutti quanti dicevano no, che schifo questa roba, che no, è portata ogni regola, non può, questo suolo non può essere perfetto, non può essere insieme a un altro suolo, è calcofonico, E se tutti avessero pensato così, erano tutti la stessa musica da allora. Quindi, ok i rischi, ok qualcuno che ha tributi, ok che il disco è l'uso studiare la musica, va bene. Ma poi, come dice Jimi Hendrix, have your experience. Questo è poi il tema per me fondamentale.
Sono usciti dei termini, altri termini importantissimi. Io credo che assolutamente possa essere comunque lo psichedelico uno strumento trasformativo, nella misura in cui lo si prende come una tecnologia, questo l'ho detto, e come ci sono tante altre tecnologie, le sostanze sono una di queste. E chiaramente con la consapevolezza che è una tecnologia. La tecnologia ha una doppia faccia, cioè da una parte, come dire, dà degli strumenti trasformativi, dall'altro c'è il rischio che un po' ti assoggetti e quindi che possa, è un dei rischi possibili, no? Però si può gestire. Però volevo accogliere la questione sull'emozione, che mi sembra veramente importante, mi sembra che hai colto un punto centrale, perché effettivamente a proposito di contatto, no, qualcosa di importante che fa lo psichedelico è mettere in gioco il contatto fra quell'esperienza che per noi è sempre una costante divisione fra il corpo e la mente, che tendiamo un po' a vivere come qualcosa di sfasato, no? Invece diciamo che l'esperienza psichedelica può proporre un'altra prospettiva sul rapporto fra il corpo e la mente, sapendo che queste definizioni sono sicuramente dei concetti che noi mettiamo lì come delle paroline magiche, ma che lì è tutto un impasto fra delle questioni che in qualche modo lo psichedelico mette in luce. E l'emozione sicuramente svolge un ruolo fondamentale in questo, perché è una sorta di colore che in qualche modo determina un po' il mescolarsi dell'esperienza più mentale, chiamiamola così, astratta, quella del pensiero, con quella del corpo, sapendo che appunto si rivela proprio questa dimensione che è di passo, che è di continua interrelazione, contatto, no? E quindi sì, mi sembra che sia una delle questioni centrali dell'esperienza, no? L'emozione. E questo mette in luce anche la possibilità di incontrare l'emozione che è negativa. E lì, però, cioè, ricordiamoci sempre che, come dire, l'emozione negativa non è necessariamente qualcosa che in sé è negativo, che porta male, distruzione. L'esperienza negativa può essere un'occasione di crescita anch'essa, anche rispettando tutte le, come dire, le regoline di riduzione del danno, di autoregolazione, di cura del momento dal punto di vista di Gag, set e setting. Non è detto che non ci possa essere un'emozione negativa, ma è un'occasione di crescita. Comunque noi cresciamo con le esperienze negative, con il dolore, quindi
questo è il mio
ok, anch'io, cioè, valutando un attimino, cioè ascoltando un po' questo discorso, il ragionamento che molto faccio in questo momento, mentre sto cercando di non uccidere, dicevo, il ragionamento che faccio in questo momento è basato soprattutto su, cioè, un pochino la sfera che può essere. No, vabbè, si sente così, cioè, non essendo avanti qui. Appunto è nella sfera un po' più scolastica, un po' più dell'educazione, cioè in questo momento io da studente vedo un po' questa discussione all'interno di appunto una sfera che è sicuramente una sfera più matura, una sfera più sviluppata all'interno di contesti sociali anche complessi, ma appunto abbiamo parlato di esperienza. Il ragionamento la cosa che molto vedo è questa costante dicotomia tra appunto concreto e astratto, tra personale e politico, tra, come dire, emozione e razionalità, cioè c'è costantemente questo concetto che entra in gioco, che divide queste due sfere, cioè anche due camere stagne assolutamente divise tra di loro. E il ragionamento che poi io pongo, cioè esattamente come può essere la creazione di un movimento di liberazione per le psichedeliche, o cioè proprio valutando che cos'è un movimento di liberazione come tale, cioè perché dovrebbe nascere un movimento di liberazione, perché dovrebbe esistere la politica di riduzione del danno, perché ci dovrebbe essere in questo senso un impegno. Cioè quello che io vedo è che l'impegno necessariamente da una parte o da un'altra dimostri una volontà politica, nel senso una presa di posizione politica, che è una presa di posizione che anche andando a fare un pochino quei ragionamenti un pochino più astratti appunto sulla, sulla differenza della realtà, della concezione della realtà, della soggettività, poi punta, come era stato detto anche nel discorso precedente, di vivere meglio quello stato in cui noi siamo adesso, cioè nella lista d'attesa appunto che noi effettivamente comprendiamo, vediamo ogni giorno. E come dire, vedo molto sia dal punto di vista psicologico, psichiatrico, medico, scientifico, sia dal punto di vista più emotivo, poi io metto in mezzo anche psichedelico, non perché appunto lo voglio scindere particolarmente dall'aspetto più medico, perché sono chiaramente strettamente legati, ma proprio per una concezione di dove io vado a riconoscere, leggere, razionalizzare quello che sento, cioè una sfera un pochino più emotiva, un pochino più spirituale, un pochino più appunto interna, che rientra nell'inconscio. E quello che mi chiedo io è, appunto, ragionando su quella che deve essere una società diversa da quella che è in questo momento, è evidente che rispondendo anche alla domanda perché una persona si droga, perché ti droghi, oltre a quelle che possono essere le motivazioni più personali del voglio conoscere me stesso, del io vedo, cioè io rifletto su come effettivamente il mio rapporto con la droga, non personale, cioè non diretto ma indiretto, nasca da contesti in cui la droga è necessaria per sopravvivere. Da contesti in cui chi si droga comincia a farlo perché si trova in ambienti che lo obbligano a farlo, perché rientra in quei circoli di mafia, micromafie, spaccio, soprattutto giovanile, molto presente all'interno effettivamente della struttura scolastica, cioè quelle persone a scuola ci vanno fino a un certo punto e sono le persone che dopo tendenzialmente lasciano la scuola, cioè la dispersione scolastica è un elemento, e quelle stesse persone molto spesso che provengono da ambienti degradati o da ambienti non privilegiati dal punto di vista economico si trovano in delle condizioni obbligate, in condizioni di dolore che non riescono a razionalizzare, che non riescono ad affrontare in maniera corretta, non avendo una tutela dal punto di vista appunto psicologico e dal punto di vista poi anche pratico. E mi sembra anche molto di capire che quella stessa fetta di popolazione che da giovane è chi lascia la scuola poi si trasforma in chi è il principale come dire, utilizzatore di quelle sostanze al fine di evadere da un problema. Cioè io per... Esatto, no, cioè, ci volevo arrivare, cioè, parlando di come dire, sostanze in generale, non specificatamente delle sostanze psichedeliche, però appunto riallacciandomi al tema nello specifico delle sostanze psichedeliche, si trovano in ambienti invece più riflessivi, in ambienti che molto spesso, come dire, ci vai perché in un modo o nell'altro qualcuno ti ha portato lì, qualcuno ti ha fatto riflettere e tu hai preso la scelta, hai preso la posizione, hai deciso di fare quella cosa. E come dire, io non ho competenze dal punto di vista psichiatrico, psicopedagogico o chissà quali grandissime competenze, e quindi mi viene da dire ancora una volta che l'educazione alle droghe all'interno delle strutture scolastiche, con tutto ciò che droga significa, cioè tutto ciò che c'è dietro alla parola droga e quindi al concetto di emozione, a decostruire questa dicotomia esistente che poi ci lascia un po' in quella solitudine capitalista del io sono solo in mezzo alle persone,
nella struttura scolastica intesa come luogo di educazione, cioè riducere, no? Tirare fuori l'individuo che si trova all'interno della scuola, tirare fuori da una condizione di ignoranza, tirare fuori da una condizione patologizzata dal punto di vista proprio di patologie sociali, no? Di quelle che possono essere tutte le discriminazioni anche legate alla xenofobia in generale. Cioè, io trovo necessaria all'interno dell'educazione proprio l'educazione al droghe, cosa che io penso potrebbe non solo, come dire, dare degli spunti a quelle persone in crescita che un giorno eviteranno di riapplicare tutta una serie di schemi di discriminazioni nei confronti di chi fa uso di droghe anche a livello personale, vedere cannabis illegale in Italia, vedere tutta una serie di fattori. Ma anche, come dire, creare un ambiente in cui si possa anche demolire quella dicotomia, in cui si possa demolire non solo dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista più pratico, reale, in cui quella dicotomia io non ci sono cresciuto dentro, io non mi sono abituato a vedere solo quella, di conseguenza, come dire, ho la possibilità di rifletterci, di crescere all'interno di quel contesto. E quindi, come dire, di sviluppare anche un senso critico, che da una parte è il senso critico appunto dell'assunzione della sostanza, che è fondamentale, e dall'altra è anche il senso critico più generale, più politico. Cioè io penso che se una persona sviluppa il senso critico, sviluppa quella delicatezza nei propri confronti, perché si tratta di cura non solo nei rapporti intorno a noi, quindi col contatto, ma di cura nei nostri confronti nel momento in cui assumiamo una sostanza che sappiamo avere delle conseguenze dentro di noi dal punto di vista fisico e mentale, noi dobbiamo avere cura di noi come persone. Nel momento in cui noi effettivamente veniamo educati a che cos'è la cura, cosa significa prendersi cura, anche con l'educazione alle droghe, che si può legare all'educazione sessuale e all'affettività, come prima aveva citato appunto Rossana al vecchio workshop che c'è stato prima, cioè, come dire, a quel punto, una volta compreso il significato, la gravità della cura, il peso che ha la cura dentro di noi, allora in quel momento, come dire, difficilmente avremo delle conseguenze negative da parte di quelle persone nella società, difficilmente avremo odio derivato dalla xenofobia in tutte le sue forme nella società. E quindi vedo anche all'interno di questo siamo in via di liberazione, ma proprio nel ragionamento che c'è, se immerso all'interno di un sistema educativo che come dire, nasce per migliorare la nostra società, cioè dà davvero gli strumenti di poter, come dire, porsi domande anche all'esterno di noi, cioè prendersi cura di sé a quel punto, prendere una scelta di quel tipo con una certa razionalità, con una certa consapevolezza, porta la tua consapevolezza in tutti gli altri contesti. E questo a livello educativo penso che sia, cioè, fondamentale su questo.
Io adesso chiuderei perché si è fatta una certa. Volevo fare una chiusura microscopica perché volevo dare una risposta a Stefano, visto che ha posto una questione molto pratica e mi piace. E poi metto un pezzettino di musica per sdrammatizzare, che però tira un po' le fila, secondo me, di un punto di vista che volevamo proporre. Allora, la risposta su quelli che navigando, io direi, scelgono, fammi dire così, di non tornare nella sala d'aspetto, secondo la metafora che usava prima Luca. Come si fa a contattarli? Ecco, in questo senso, secondo me, non bisogna chiedere alla scienza quello che non ci può dire. Ci può dire come funzionano i vari mezzi di imbarcazione, forse, che differenza c'è tra la barca, il veliero, il deltaplano, quindi le varie sostanze, come ci fanno muovere. Però dove si sceglie di andare nel mondo dell'inconscio è una cosa che la scienza non decide, non può sapere. Come dire, la scienza può, io ti mando una canzone, può dire la quantità, eccetera, poi se le parole o bella ciao a te ti fanno un effetto o un altro, questo alla scienza non possiamo proprio chiederglielo. Ok? E quindi secondo me, se puoi riagganciare o non riagganciare qualcuno che nella testa gli balla solo bella ciao, non sono cose che torniamo al contatto, torniamo alla relazione, e secondo me abbiamo appunto una bussola che ci guida anche in altri dilemmi, oltre a quello medico e quello sociale. Adesso gli psichedelici sono usati da chi... Io conosco un sacco di gente di strada, raver, panca bestia, che usano gli psichedelici, adesso che siamo usati solo dall'upper class, non lo so, una bussola più ampia. Allora, fa bene o fa male? Vuoi riagganciare un tuo amico che è andato di là? Io ne ho diversi. Non so se avete amici col patentino di schizofrenico dato dal ministero. Come si fa? Bisogna navigare dove vanno loro. Se sono, parlano di rettiliani, però bisogna immergersi veramente, non bisogna convincerli che la realtà è quella della sala d'aspetto, così non li aggancerai mai. E la scienza non ti aiuta in questo, è una scelta tua di agganciare la realtà di un altro. E questa è una bussola, secondo me, che permette anche di capire che cosa fa bene e che cosa fa male, sia nell'upper class degli psicologi, sia per strada. Quando ti chiedi una sostanza, a quali altre persone ti ha riconnesso, da quali ti ha staccato, come tutte le cose. Se tu inizi a ascoltare metal o Bella Ciao, ti legherai a certi ambienti piuttosto che altri. Così anche le sostanze tutte in questo. Poi, perché sono modi di navigare, appunto, come l'arte, come altri. E, ecco, metto un pezzettino che secondo me tira un po' le fila. E poi si...
parte la pubblicità lì.
Sono tempi delle rosi e pizzicosi, la gente è tutta matta da ragazzi. Chi via l'ansiolitico, chi l'antipuncerotico, noi non piamo niente e sai perché. Il tranquillante nostro è un papà che scende a retro giù per Gargarozzo, su un papà è puro di senero, e c'è un baderozzo pieno di rosa e non c'è mezzo in vino. È un tranquillante che se va con l'uva, su un papà e non si compra nella farmacia, su un papà se via senza ricetta all'osteria. E se la dose a piacere, e se la dose te la devi tu. E senti a uno, e senti a uno, e senti, e senti a uno, e senti. Che tempi, ci ha proprio ritornati i tempi cupi, e quando si viveva in ansietà, qua tutti sono erotici e puro fisicastelli, ma invece siamo niente. E il tranquillante nostro è solo il vino su un papà che scende alle braccio per Gargarozzo su un papà, è puro di sé.